primo piano. Addosso ai fatti. L'attualità raccontata in diretta. Coi protagonisti della politica, del sociale e del mondo del lavoro. Dal lunedì al venerdì alle 9 con Massimo Marini e la redazione della testata giornalistica Punto Radio. Primo piano è offerto da ACI Automobile Club Pisa, Acque S.p.A., Banca di Pesce e Cascina, Belvedere S.p.A., CGL Pisa, CISL, CNA Pisa, Confesercenti Pisa, Ecofor, Esafor, Foreco, Geofor, Magazzini Mangini, Misericordia Cascina, Nelli 1956, Pisamo, Profeti Manufatti, Sogefarm Farmacie Comunali Cascina, SPI CGL, Unipol Taccola.
Eccoci qua, un cordialissimo buongiorno a tutte e a tutte coloro che sono all'ascolto di Punto Radio. Torna la settimana di appuntamenti con Primo Piano, Massimo Marini al mio fianco. Buongiorno. Contento di avermi nuovamente qua a farle compagnia.
Ma non vedevo l'ora.
Infatti, proprio... me lo immaginavo. Insomma.
Era un'ansia. Infatti è passato il weekend, ma pensando a questo.
Come facete? Cioè, ora è lunedì finalmente.
Faccio.
E finalmente qua avremo anche a breve... neo segretaria, le star si fanno
la nuova segretaria,
la neo segretaria della CISL di Pisa, le stelle si fanno attendere. Ma abbiamo un altro ospite qua in studio, Massimo Marini.
Buongiorno di nuovo a te Luca, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a Lorenzo Buccolini.
Buongiorno.
Giusto?
Sì, Buccolini. Giustissimo.
Allora, io ho letto un po' di storie sul gruppo Jevis che rappresenti, è una startup universitaria.
Allora, Jevis è...
Junior Enterprise Jevis. Pisa.
Come non
Jevis,
come Juventus.
Jevis, esatto, insomma, sì. Jevis. Cioè, detto a Cascia Jevis. Consulenza aziendale, insomma,
sì.
Quindi giovanissimo. Siete, ho visto un gruppo di tanti ragazzi e ragazzi che fate
70.
Parte di questi. Siete tanti o 70?
70, siamo tanti.
70 sono tanti.
Idea?
Ma allora,
e
l'idea... Jevis è un'associazione no profit che nasce con l'idea... E più che altro con la presa di coscienza che un'università pubblica come quella di Pisa, nonostante svolga in maniera eccelsa la sua funzione accademica, la sua funzione didattica, sì, ovvero la sua funzione formativa, abbia delle evidenti e incolmabili lacune per quello che è per quelle che sono le connessioni con il mondo del lavoro. Questo per numeri, questo per difficoltà, questo per burocrazia, ed è un qualcosa di intrinseco ad un'università pubblica così grande. E quindi la nostra idea fu quella di dire: cavolo, proviamo a connettere gli studenti col mondo del lavoro antetempo, proviamo ad anticipare questa connessione col mondo del lavoro. Come farlo? Abbiamo deciso di farlo mettendoci a servizio, diciamo, delle aziende, e quindi andando a sviluppare dei veri e propri progetti di consulenza, appunto, con aziende del territorio.
Si chiamano startup di questi tempi?
Sì,
o no?
Sì, si chiamano startup. Noi però abbiamo una natura no profit e quindi ci teniamo a ricordarlo, che siamo comunque configurati come associazione. Cioè.
Comunque fate consulenza aziendale?
Facciamo consulenza aziendale, sì, sì, certo.
Cioè, allora, fatemi capire.
Non siete polo tecnologico, non vi dice nulla.
No, perché... no, perché appunto
fate consulente per le aziende, cioè esatto, fate consulenze per poter mettere in connessione il mondo del lavoro e il mondo studentesco?
Noi facciamo consulenze su tematiche in cui ci sentiamo competenti.
Per esempio,
noi aiutiamo nel marketing le aziende. Il nostro core business è il marketing. Cioè, ci sono aziende che vogliono, che ne so, creare i loro brand, magari non hanno una brand identity, non hanno un logo, e noi le aiutiamo nella creazione del logo, definiamo la palette colori, definiamo la mission, definiamo cosa si deve andare a scrivere.
Ma è un lavoro che fate gratuitamente?
No, veniamo retribuiti dalle aziende, ma questi soldi non vengono divisi tra di noi come compensi, come stipendi o altro, ma vengono
dividendi.
O dividendi addirittura. Certo,
sei un'azienda, dividendi.
Sì, sì, non siamo un SPA, ovviamente. E quindi questi soldi vengono in realtà totalmente reinvestiti internamente in opportunità di formazione. Quindi ogni anno prendiamo i soldi che abbiamo e decidiamo, per esempio, di invitare qualche esperto che possa venire a formarci su tematiche che ci interessano. Questo è un po'.
L'intelligenza artificiale cosa ha voluto dire per voi?
Ma allora, l'intelligenza artificiale per noi è un aiuto sicuramente da un lato, almeno in questo primo momento, un aiuto che ha sempre dietro, nasconde forse una preoccupazione per tutti noi. Abbiamo, forse qualcuno di noi ha paura, qualcuno di più, qualcuno meno. Parlo spesso con i miei amici informatici che mi dicono queste AI sta iniziando a programmare sempre meglio, e noi ormai facciamo solo debugging, quindi correggiamo gli errori che compie questa intelligenza artificiale. Però dall'altro lato non si può nascondere che ha un'energia potenziale incredibile, e con uno strumento del genere si può velocizzare, efficientare, fare le cose in maniera sempre migliore.
Quali sono i vostri percorsi curriculari?
Ok.
Nel senso, Lorenzo è presidente di questa.
Io sì.
È un network nazionale questo.
Allora, esatto. Yevis. Il network delle Junior Enterprises è un network nazionale, in realtà internazionale. Cioè nasce in Francia a metà degli anni 60, inizio anni 70.
Quindi è una storia abbastanza lunga.
Esatto, nelle business school francesi, tipo le SEC, EC, SCP, queste grandi business school. E poi piano piano è arrivato in Italia, pensate, in Italia arriva intorno all'85 alla Bocconi, ovviamente, e poi piano piano si diffonde in tutti gli Atenei. Oggi ci sono circa 30 Junior Enterprises in tutta Italia, e quella di Pisa raccoglie studenti da 12 corsi di laurea diversi in questo momento.
Quindi
ci sono studenti
Una gamma ampia di possibili rapporti e consulenze con le aziende.
Assolutamente, infatti noi per esempio lavoriamo sull'IT, quindi sull'informatica, abbiamo ingegneri, addirittura ingegneri energetici, ingegneri informatici, ingegneri gestionali, informatici, data science, poi abbiamo tanti economisti, abbiamo persone che studiano scienze della comunicazione, quindi magari si interfacciano più con lato marketing, lato...
Collaborate anche con persone estremamente formate o importanti all'interno di questo mondo, tipo Fosca Giannotti, tipo Lanuti, Riccardo Zucchi, tutta gente che per voi cosa significa?
Ma sicuramente è un onore potersi interfacciare con persone del genere. Faccio soltanto un esempio: noi l'anno scorso abbiamo costruito un advisory board, che è un consiglio che ci aiuta a prendere le grandi decisioni strategiche, e abbiamo avuto l'opportunità di inserire 9 figure estremamente di valore in questo advisory board, e in particolare il prorettore per la valorizzazione della conoscenza dell'Università di Pisa, il professor Corrado Priami. Sì. E per noi tutte le volte che abbiamo l'occasione di parlare con Corrado Priami è, insomma, veramente un onore, è una personalità di uno spessore veramente...
Quindi il mondo, l'università è un partner oppure...
Ma allora, formalmente...
Perché da come l'hai descritta all'inizio, te hai sollecitato una discussione, nel senso ci sono delle crepe non solo procedurali, formali, ma anche, come dire, che si sono in qualche maniera nel tempo incancrenite da un certo punto di vista. Quindi voi cosa avete detto? Beh, mettiamoci insieme, cerchiamo di coprire il gap che c'è in questo mondo da questo punto di vista. Però non, cioè, no profit, come dire, voglio capire meglio, perché per voi è un lavoro. Cioè, non è che, voglio dire, noi facciamo consulenza aziendale per me, per Luca,
certo.
Venite pagate per la prestazione professionale, però poi le reinvestite, ma di fatto siete un'azienda.
Sì, noi appunto ci teniamo a dire che siamo un'associazione perché è un qualcosa di cui ci vantiamo fortemente. Crediamo che in realtà lo spirito associativo sia fondamentale e possa essere anche diverso da quello che può essere lo spirito aziendale, dalle dinamiche aziendali. Tuttavia, ecco, il rapporto con l'università. Formalmente UNIP, cioè l'Università di Pisa, ha un vincolo statutario che dice che le associazioni che non sono create e amministrate dall'università non possono essere riconosciute ufficialmente. Però in realtà noi abbiamo un ottimo rapporto con molti professori. Abbiamo un ottimo rapporto perché in realtà il bisogno che noi abbiamo evidenziato e che abbiamo sottolineato è un bisogno reale, di cui anche i professori si rendono conto. E quindi io credo in realtà che associazioni come le nostre possano iniziare a creare un circolo virtuoso dove piano piano ognuno prova a mettere un pezzettino in questo grande
puzzle.
Ti ho detto
questa cosa perché il polo tecnologico di fatto sono studenti giovani come te che poi nel tempo si sono formati, hanno fatto un'associazione, sono partiti, hanno iniziato a inventare qualcosa, poi di fatto per loro il lavoro è il loro futuro. Sono 60 startup al polo tecnologico che sono aziende che producono,
certo,
che guadagnano, che investono, che magari anche possono in qualche maniera rimettere all'inizio, però di fatto definiscono il loro futuro attraverso questo percorso, no?
Certo.
Quindi per voi è lavoro.
Sì, per noi è lavoro, chiaramente noi prioritizziamo sempre l'università, cioè a tutti i nostri associati è richiesto comunque che le performance accademiche devono essere eccellenti, cioè è una condizione sine qua non andare bene all'università e mettere prima di tutto l'università. Poi si mette l'associazione, che deve essere comunque un qualcosa di corollario e non precedente all'università. Cioè io in primis, nel senso.
Quindi cioè voi comunque continuate il percorso universitario.
Certamente.
E questo è un po' un approccio al mondo del lavoro che poi incontrerete successivamente, alla laurea, al magistrale, eccetera, eccetera, quindi la specializzazione e quant'altro.
Sì, però loro dicono che questa è nata per creare i presupposti per... essere importanti per le aziende che hanno bisogno di soggetti, di teste, di know-how che voi di fatto gli proponete.
Sì,
ecco la segretaria. Dovrà pagare il caffè a tutti. No, parliamoci chiaro. Cioè, ora, da quando arrivava un quarto alle nove, sì. Ora è arrivata alle nove un quarto, cioè, capito?
Impegni istituzionali.
No, Lorenzo.
Aspetti, le do il microfono, ecco.
Lorenzo ha già capito.
Sì.
No, abbiamo già fatto la trasmissione.
Allora, è già pronto,
possiamo mandare la sigla
finale. No, allora, il discorso è quello di mettere in pratica, spesso il gap che raccontavi all'inizio è quello di studiare all'università, teorizzare determinati percorsi, mettiamoli in pratica, cioè certo. Vediamo come possono funzionare
per
realmente.
Colmare un gap che secondo voi esiste fra poi, università e mondo del lavoro.
Il gap esiste, poi attenzione, io mi vanto del livello della formazione accademica dell'Università di Pisa, cioè io penso di conoscere,
perché Zucchi ci ascolta.
Certo, no. Ma io mi vanto di aver studiato all'Università di Pisa, cioè io penso che il livello formativo,
già lui,
no, mi sto laureando in triennale, io sono 2003, mi laureerò a luglio in triennale e poi proseguirò la laurea magistrale. 2003, sì.
Che meraviglia.
E
2003 cosa? È nato nel 2003?
Sì, 21 anni.
Andiamo alla sigla.
No, e quindi assolutamente...
Millennial.
Per me il livello... Io sono molto soddisfatto del percorso formativo che ho avuto. Tuttavia riconosco delle difficoltà evidenti a connettersi col mondo del lavoro. Cioè, io parlo poi per il mio mondo, che è quello dell'economia. Noi studiamo... dei modelli, studiamo delle meccaniche, dei sistemi che sono intrinsecamente generali.
Economia in che senso? Cioè Cottarelli per voi è un punto di riferimento o no?
Cottarelli è un economista, è bene che gli economisti non debbano essere delle bocche della verità, ogni economista racconta qualcosa, noi cerchiamo di leggerlo, di studiarlo e capire se poi questo è conforme.
Ora, mi interessa sapere il pensiero di Giorgia, perché hai portato Lorenzo? Cioè, no, intanto complimenti, nuova segretaria
grazie,
della CISL.
Grazie mille.
Sì.
Quindi tutto bene, sì.
Neosegretaria.
Marta e Gaia cosa l'hanno detto?
Ma in realtà non è che la notizia le abbia, diciamo, poi più
sono le figlie di Giorgia.
Sconvolte più di tanto.
Cioè,
hanno
proprio
detto, ah, va bene, ok.
Ah, vabbè, mamma,
dove
sei
vai
segretaria?
Oggi, mamma, al congresso? Perché c'è l'elezione. Va bene, ok. Quando sono tornata poi...
mi hanno eletto
il pomeriggio dell'elezione, no, mi hanno detto tutto a posto, sì, va bene, possiamo ripassare storia, ok, ripassiamo storia.
Perché,
vabbè, ma è
perché?
Anche giusto così,
no,
loro
certo, perché portato
allora
la vivono con un'arma età. Allora
no, aspetta, io volevo prima però sentire quali sono stati i punti focali che hanno portato poi alla nomina di segretaria della CISL di Pisa all'unanimità praticamente.
Questa è una domandone difficile, bisognerebbe chiederlo a chi era in sala, però no, va bene, diciamo che io credo che sia stato poi il frutto di questi anni miei di lavoro in Confederazione. Io sono in Confederazione a Pisa dal 2016 e quindi è un lavoro che ormai va avanti da tanti anni. Io volevo pubblicamente, posso approfittare comunque, ringraziare Dario Campera, perché
vabbè,
È stato ed è una grande persona, è stato un grande segretario.
Non ha più ruoli dentro la CISL?
Una mano ce la darà, non dare uno scappa, anche perché è una persona che ha dato tanto e che può continuare sicuramente a dare, una persona molto generosa che mi ha sempre lasciato tantissimo spazio. E diciamo che in questi anni poi io ho avuto appunto la possibilità di portare fino in fondo le idee che avevo, quindi le idee di formare questa rete con tutte le associazioni del territorio, che quando io sono arrivata in CISL di Pisa nel 2016 non era poi così scontato. E l'avevamo un po' perse. Dario è stato fondamentale il percorso che abbiamo fatto insieme, cioè veramente si è creato un modo di lavorare, una sinergia di lavoro che poi è stata quella che ha portato i risultati, cioè ha portato ad avere una CISL di Pisa che è conosciuta dalle istituzioni, è conosciuta sul territorio, che ha fatto progetti validi sul territorio e che continuerà comunque a farli. Il percorso rimane quello e quindi credo che anche questo fatto di continuare in questo modo ad essere così anche performanti, anche da un punto di vista comunicativo, come appunto le trasmissioni che abbiamo, sia comunque sia la cosa migliore per essere tra le persone, perché noi vogliamo essere quello, no?
Questi sono stati un po' i punti fondamentali, il percorso che hanno poi portato chiaramente.
Sì, la formazione, la contrattazione sociale, la vicinanza alle categorie. Allora, noi ci siamo incontrati con l'associazione Gevis, io sono rimasta veramente, ora folgorata magari è un parolone, però veramente stupita.
Impressionata
dal fatto che degli studenti, cioè, barra studentesse,
22 anni.
21.
Sono andato a dicembre.
Vabbè, però possiamo dire nell'associazione ci avete varie età.
È dal 2006 al 99.
Esatto.
Tutti vecchi.
Tutti, sì, vero? No, e quando io me li sono trovati nell'ufficio erano una decina.
No, ma poi uno va a leggere.
Ho sentito l'età.
21 anni. Che cosa, cioè, i progetti, io sono andato a leggere il curriculum, tutto in inglese.
Tutto in inglese, veramente?
Certo.
Sì,
per
purtroppo.
Forza.
Siete obbligati a farlo in inglese?
Sì. È stato tutore per l'ufficio relazioni internazionali, poi ha lavorato per un progetto Ryanair Equity Valuation, analisi dell'FTX Bankruptcy Procedure, analisi di SDG, non so cosa sia il numero 9,
Sustainable Development Goals.
DJ l'ha ancora fatto? No,
no, no, purtroppo non sono molto portato, però se mi insegnate volentierissimo.
Sì, assolutamente, le porte sono aperte per
business
i giovani.
Case about the fast fashion industry, Shane versus Zara.
Quindi Lorenzo, ci inventerai una sorta di comunicazione della radio, un'immagine della radio ce la puoi consigliare, no?
Volentieri. Però io non lavoro da solo, però il mio team sicuramente avrebbero qualche idea.
Dal capo è giusto che
no, ma è
così,
vero,
come dice lei.
Allora, io voglio
noi
citare il gruppo,
però è vero.
Li cito tutti, 1, 2, 3, sono 5, il gruppo, diciamo così, il team, cioè il core,
il CDA,
sono il segretario generale Gianmarco Balestri, vicepresidente Matilde Contestabile, presidente Lorenzo Buccolini, è stato precedentemente vicepresidente, international manager Serena Pauciulo e tesoriere Edoardo Paperi.
Esatto.
Voi siete...
Ma sono tanti.
Sono tanti.
Sono 70, circa 70.
Sono tanti, che poi la cosa che a me è piaciuta molto collaborando con loro, allora, prima in questo progetto qua, perché poi quando ci siamo conosciuti la domanda è venuta abbastanza spontanea: ma voi cosa vi aspettate? Noi siamo un sindacato, no? Che quindi pensa al lavoro, alla società, al benessere, avere dei giovani con cui comunque confrontarsi su questo, e quindi abbiamo poi commissionato loro questo lavoro che è stato presentato al nostro congresso e che devo dire è stato veramente apprezzato, perché ci ha dato degli spunti di riflessione molto importanti.
Non è un'intelligenza artificiale, è
un'intelligenza
reale.
No, assolutamente,
reale.
È un'intelligenza fortunatamente molto reale sulla nostra provincia, che opera nella nostra provincia. Sono tanti, sono all'incirca quasi 70.
Sì.
Al nostro congresso ce n'erano all'incirca una ventina.
Almeno sì, sì.
Questo mi ha fatto molto piacere, però loro diciamo che si intercambiano in una maniera abbastanza veloce e senza nessun tipo di protagonismo, e questa secondo me è una cosa meravigliosa, cioè loro sono venuti al nostro congresso, hanno presentato il lavoro distribuito in maniera equa, e per venire qua in radio si è reso disponibile Lorenzo, ma qualora lui avesse avuto qualche lezione o qualcosa...
Sì, ma prettamente per motivazioni logistiche, esatto. Cioè nel senso io convinto che chiunque altro avrebbe potuto gestire questa trasmissione in questo modo.
È meraviglioso questo modo, no, in cui
allora,
funzionano.
Noi, siccome tra poco insomma siamo più che da pensione, potremmo anche fare a questo punto il cambio generazionale.
Si mette qui insieme a Palotti.
Allora, però faccio una domanda... Io vi stai fatto il progetto Shane versus Zara,
sì.
Fast Fashion, però c'è tra i pilastri dell'associazione professionalmente etico, garantendo la massima trasparenza e integrità in tutte le interazioni e operazioni. La combinazione di professionalità ed etica è cruciale per instaurare rapporti di fiducia. E qui non entri nel merito del business e delle aziende, però quando si parla di fast fashion
si parla
di non etica, cioè sappiamo tutto che la fast fashion è soprattutto, purtroppo a livello internazionale, se una maglietta costa 3 euro qualcuno ci ha rimesso.
Certamente.
Quindi come si mette insieme, cioè dovrei lavorare anche con aziende che non hanno eticamente dei valori.
No, io mi rifiuto, nel senso, partiamo dal presupposto che in quel progetto noi abbiamo fortemente criticato il business model di Shane, nel senso che, ora non voglio annoiarvi, però Shane quello che fa è trovare dei suppliers, quindi dei fornitori il più piccolo possibili, in modo da sfruttarli, avere un fortissimo bargaining power, come si dice in termini, quindi potere contrattuale, offrire, dargli il prezzo più basso possibile e sfruttarli al massimo.
Cioè, ti faccio lavorare, però devi accettare le mie condizioni.
E quindi noi in tutte le aziende con cui ci interfacciamo sono aziende in cui noi crediamo. Cioè, io non mi vergogno a dire che ho rifiutato personalmente più di un progetto, perché si trattavano i progetti che insomma avevano un'importanza economica, un impatto economico notevole su quelli che possono essere i volumi che muoviamo noi, soltanto perché l'azienda eticamente non mi piaceva. Cioè produceva delle cose a cui io sono fortemente contrario.
Quindi ha dei principi che comunque mantengono la barra dritta, diciamo.
E questo è la tematica dell'associazionismo di cui parlavo prima. Non essendo azienda in questo momento, e non avendo degli shareholders, degli azionisti a cui andare a rendere conto, io posso scegliere i progetti davvero sulla base di quello in cui io credo o non credo. Cioè non ho nessuno che mi viene a dire: se non raggiungi questo KPI di fatturato ti butto fuori. E di conseguenza, se un progetto parla di una cosa che non mi piace, non la faccio.
Per esempio
ci è capitato che ci fossero proposti progetti per aziende che palesemente offrivano per esempio dei corsi che erano scam, quindi che non erano non erano buoni, che erano qualcosa che non aveva valore, che costavano tantissimo, e poi mi rendevo conto che non ci fosse idea, e ci offrivano tanti soldi per proporre i loro corsi, perché noi ora abbiamo un potere anche mediatico significativo su LinkedIn, su Instagram, ovunque, e tanti ci chiedevano: ok, fateci due post sul vostro profilo, vi diamo X, e io ho detto no, cioè non credo in questa roba assolutamente, non se ne parla.
Mm-hmm. Tra l'altro loro sono no profit, mi
permetto
di dirlo.
Gli dà questo potere, questa possibilità.
Sì, direi che
ci dà questa libertà, diciamo.
Sì, ci dà anche a noi speranza di vedere che ci sono veramente dei giovani che hanno attenzione su questo, hanno attenzione al territorio, hanno attenzione a quelle che sono delle dinamiche che stanno venendo fuori, no? Che è già un po' che vengono fuori, che forse vanno cambiate.
Sì, cioè, se posso permettermi, questo è anche forse il motivo. Prima faceva la domanda su perché la CISL è una junior enterprise. Beh, perché fondamentalmente, secondo me, ma penso anche secondo Giorgia, condividiamo un po' un'idea di economia, cioè come deve essere l'economia nel futuro. Noi ci trovavamo spesso a parlare negli studi della CISL o anche negli studi di altre associazioni con cui abbiamo collaborato, come Aforisma per esempio, le ACLI, e noi riflettevamo su quello che doveva essere l'economia del futuro, e ci siamo resi conto che, nonostante la differenza di età, di background, di tutto, avevamo un'idea simile, cioè il fatto di un'economia che non fosse necessariamente prona al profitto, allo
sfruttamento. Ai tuoi amici e compagni di viaggio gli hai detto che eri qui stamani?
Sì, lo sanno benissimo.
Quindi ti stanno ascoltando?
Sì. Li saluto tutti, infatti, assolutamente.
Sì, saluto anch'io, ormai. Sento parte.
Magari se ci scrivono qualcosa su...
Ah, certo, se volete scrivere qualcosa non siate timidi.
No,
non fate domande difficili.
Noi abbiamo anche un numero WhatsApp online, se vogliono, che è lo 050 71 0071.
050 71 0071, se vogliamo fare delle domande online.
Che cos'è il vostro business game?
Ah, ok, molto interessante. E allora, noi abbiamo un problema. Cioè, il fatto che...
Come l'Apollo.
Houston, abbiamo un problema.
Abbiamo un problema.
Attenzione, Lorenzo, a casa ci ascolta anche la signora Maria e il signor Mario.
Sì, ma...
Che te usi parole, giustamente, di un certo tenore, livello, e anche pronunciate in maniera... esemplificalo, perché c'è il telefono e dice: ma cosa voleva dire quando ha detto...
Sì, cerco di renderlo potabile. Allora, noi... ovviamente abbiamo un ricambio molto alto di persone, perché le persone si laureano e escono, no? Il problema è che quindi dobbiamo trovare persone nuove. Quindi noi andiamo nelle classi e raccontiamo Jevis, poi lo facciamo sui social, e abbiamo tante persone che vogliono entrare in Jevis dall'Università di Pisa. Tante, purtroppo più di quante ne possiamo prendere, perché io non me la sentirei di gestire 200 persone, non ce la posso fare. Già è difficile gestire 70, ed ho un team fortissimo che mi aiuta, però non è facile.
Il limite massimo è 70?
Ogni mandato decide, il mio limite massimo era 70, quello che avevo stabilito insieme a Matilde e gli altri. E quindi, cioè, noi riceviamo tutte queste candidature e dobbiamo trovare un modo per scegliere quali sono le persone che prendiamo e quali, diciamo, invece, ok, magari rivediamoci tra 6 mesi. Come lo facciamo? Partiamo con, appunto, guardare i curriculum, banalmente, poi facciamo un colloquio individuale, letteralmente una parte di chiacchierata, dove chiediamo le motivazioni, come si gestisce il tempo, l'università, una parte tecnica sull'area specifica, e poi un business game. Un business game di base è un gioco, cioè una mattinata dove siamo tutti insieme, lo facciamo in collaborazione con un'azienda sempre,
in questo caso proponiamo... iLog?
Sì, AI Log PTA AI. Consulting, che è una...
Tradotto.
Ma è un'azienda di consulenza, si occupano di... Sì, è un'azienda di consulenza con base a Milano, che si occupano di prodotti informatici, con cui abbiamo avuto una notevole sinergia, in particolare con la project manager Maria Picciotti, che saluto, non so se ci sta seguendo. E è stato... Quindi noi abbiamo invitato tutti i ragazzi che si erano candidati a provare a risolvere questi problemi. Li dividiamo in gruppi. C'era un problema che avevamo creato noi insieme a questa azienda, un problema complesso, un problema di tipologia aziendale, con dentro però anche esatto, un grande esamone, durava 4 ore, poi dovevano presentarlo, e noi durante questo processo andavamo a capire quali persone erano più simili a quello che noi cerchiamo in Jevis.
Da grande vuoi fare solo questo? Perché te potresti fare anche altro.
Ma da grande voglio provare a lavorare in progetti, a progetti in cui credo.
Progetti. Guarda, progetti sempre in questo, ma in dove questo trovi segmento, in questo settore?
No, no, non è detto.
Ma,
non è detto.
Ma te sei tifoso di qualche squadra?
No.
Non ti piace?
Io ho giocato a pallavolo.
Non ti piace? A pallavolo?
Sì, ho giocato a pallavolo.
Bene,
sì, ma infatti lo conosco.
Conosci i Corsini?
Sì, sì. Abbiamo giocato a Casciavola. Lui è la star del Casciavola, quindi conosco.
No, senti.
Quindi pallavolo.
Quindi sì, hai anche tempo libero?
Tasto dolente, sì, non molto. Potrei lavorarci di più, però.
Senti Giorgia, cos'è che ti ha affascinato di questo mondo?
Del loro mondo, del mondo dei ragazzi, ma il la fatto passione. Che sì, loro in questa associazione proprio mettono quella che è tutto il loro tempo, la loro passione.
Anche
io,
il loro know-how, cioè.
Ovviamente anche il loro know-how, però loro proprio credono in io mi sono un po' rivista, un po' idealista, un po' che poi sono fondamentalmente rimasta tale.
No, idealista e poi casca, no, non è quello.
No, proprio con una persona con degli ideali, loro sono quello, loro hanno degli ideali
bene.
Forti sul territorio e forti su quello che è anche una loro società del domani, in cui loro devono essere protagonisti, in cui, come diceva lui, ci deve essere un altro tipo di sostenibilità.
Ma se hanno questa marcia lo diventano.
Ma io lo spero, infatti la sinergia che continuiamo ad avere, come diceva anche Lorenzo, ora abbiamo un altro progetto il 10 maggio con Aclea Forisma sull'economia rigenerativa, che poi appunto vi verremo a raccontare nel momento in cui avrà la sua attuazione. Però
la cultura fa sempre la differenza.
Sì, sì, e soprattutto il concetto che noi abbiamo poi preso dall'economia rigenerativa è quello del dono, no? Cioè questa economia che ridona.
Quindi aiuta anche voi come sindacato a interfacciarvi anche con le aziende.
Assolutamente sì, ad interfacciarsi con le aziende.
È un feedback che avete con loro,
sì,
in rapporto anche?
Anche con le aziende, ma soprattutto con i giovani. Perché nel progetto che noi, questo studio che loro hanno fatto, ci è servito a noi per capire, perché noi avevamo sempre gli studi fatti da enti, no? Sui giovani.
Sì.
Quindi tantissimi numeri, tantissimi dati che ritroviamo anche nel loro lavoro. Però nel loro lavoro, a mio modesto parere, c'è qualcosa in più, cioè ci sono il loro sentire.
Beh, si sente
ci sono, no? La loro visione.
Oltretutto ai giovani che non si avvicinano, fra virgolette, alla politica, al
esatto,
sindacato.
Perché
che
se vediamo i dati, no?
C'è un po' di qualunquismo, c'è un po' disinformazione, cioè nel senso c'è un problema, un gap culturale che va colmato. E loro sono una testimonianza straordinaria. A proposito,
sì.
Lorenzo, in futuro questa è una casa che apre le porte.
Grazie.
Per parlare, perché dite delle cose importanti anche per le nuove generazioni, ma non solo, ma anche per chi come noi ha una formazione diversa.
Certo.
E siete utili, molto utili.
Grazie.
Quindi ci farebbe piacere conoscervi più da vicino. Vai avanti, Giorgio.
No, quindi dicevo, loro ci hanno dato anche la possibilità appunto di incontrarci con gli istituti superiori di Pisa. Ora il progetto di economia rigenerativa è con 4 istituti superiori, con le classi terze e quarte, perché dobbiamo anche un po', come dicevo, dare quello che noi abbiamo ricevuto, no? Il nostro know-how, le nostre conoscenze, la nostra visione, le loro speranze, il nostro modo di vedere, a quelli che sono i giovani che poi saranno gli adulti,
sì,
del
poi
futuro.
Poi parleremo,
no?
Un po' di sindacato tra poco.
Sì,
senti,
sì,
Lorenzo,
anche
il rapporto,
questo comunque per noi sindacato.
Sì, no, il sindacato nel senso problemi del lavoro, eccetera. Il vostro rapporto è detto con l'UNIP. Scuola Normale Superiore Sant'Anna, che roba è per voi?
Allora, Sant'Anna ha la propria Junior Enterprise. Si chiama GEBE e siamo molto amici, molto molto amici. La normale...
Non siete concorrenti?
No, no, facciamo cose completamente diverse, no, no. Però siamo molto molto amici. Ci vediamo
la normale?
La normale è un po' disinteressata da
queste dinamiche. È un po' fuori da questo, da questo universo.
Beh, perché viaggiano più alti?
Sì, probabilmente studiando le scienze pure, ecco, è un po' più complesso andare ad applicare durante il percorso universitario. Forse si occupano di altro, più legato al mondo della ricerca. Tuttavia, se mi permette, io credo, ed è anche forse la conclusione di quello che è stato il nostro paper, che
a Pisa,
del nostro progetto di ricerca, che ci sia un forte potenziale inespresso in quella che è la provincia di Pisa e la città di Pisa. Cioè noi abbiamo una densità studentesca imparagonabile alle altre città ed abbiamo anche una qualità studentesca molto alta con due scuole di eccellenza. Tuttavia queste, sia le scuole di eccellenza ma sia anche l'Università di Pisa, spesso faticano a creare realtà aziendali sul territorio che fanno bene al territorio.
Ma cioè, anche chi governa politicamente il territorio c'è difficoltà.
Sicuramente ci sono dei problemi. Io credo che, come dicevo alla CISL quando siamo andati al congresso, io penso ci siano due problematiche, da un lato culturale e da un lato economica. Culturale nel senso che le persone non hanno l'idea di fare impresa. Cioè il 60% degli studenti, quindi tra 20, 25 anni, 30 qualcuno, non ha mai pensato a fare l'imprenditore. Questo è un problema, soprattutto se si va a vedere le facoltà scientifiche, le famose STEM, quindi ingegneria, fisica, chimica, matematica, che sono le facoltà dove bisognerebbe creare imprenditori, perché se andiamo a vedere chi fa l'imprenditore in America, chi è l'imprenditore che è dietro OpenAI, che da dove viene fuori? E viene fuori da questa tipologia,
ingegneria,
esatto, da questa tipologia di università. E però se manca la capacità culturale da un lato e economica nel senso di finanziamenti, perché le aziende si fanno con i soldi, cioè se si vuole fare
però
una
negli
aziende,
Stati Uniti, se io vado a un istituto di credito in una banca o una grande finanziaria e dico questo è il mio progetto, me lo valutano e non stanno a vedere se ho alle spalle, come si dice, delle garanzie, me lo
questo
finanziano.
È puramente un problema di capitali, cioè nel senso è un problema statistico. Se voi pensate a un fondo di... Questi fondi vengono definiti in termini venture capital, cioè quelli che investono sulle startup. È chiaro che in un mercato americano dove ci sono tantissime startup, a loro va bene che gliene vada bene una e ripagano tutto il resto. Qua è più complesso. Tuttavia mancano questi fondi iniziali, cioè manca la possibilità, se un giovane ha davvero voglia, un'idea che vale, di iniziare a produrre, perché per produrre i soldi servono, non si può fare senza, cioè se si vuole assumere, cioè noi abbiamo bisogno su Pisa, e lo dico preoccupato per il nostro futuro e per i miei colleghi e amici più che colleghi di Cevic, che se ne vogliono tutti andare da Pisa, noi abbiamo
non
bisogno
solo da Pisa, anche dall'Italia,
No, ma soprattutto da Pisa, noi abbiamo bisogno di imprese ad alto valore aggiunto che abbiano la possibilità di pagare stipendi alti e di assumere persone che sono formate. Pensate che solo il 12% dei lavori che saranno dati ai giovani nel 2025 richiede una qualifica professionale. Cioè, vuol dire richiede una laurea almeno. Cioè, questo vuol dire
che... Il 12%.
Solo il 12%.
Cioè, si cercano solo operai specializzati,
sì, addetti al commercio. Però qual è il problema? Che se tu formi delle professionalità di altissimo livello, perché tutti i dipartimenti dell'Università di Pisa formano professionalità di altissimo livello, e poi non li assorbi perché non hai l'ecosistema, non hai il tessuto economico per assorbirli, tu hai speso dei soldi, delle risorse, della fatica, dell'energia che va vanificato, perché questi andranno a fare cose da qualche altra parte,
Milano, Torino, Genova.
Giorgia, veniamo un pochino invece al tuo ruolo specifico diretto da nuova segretaria della CISL. Quali sono sul tavolo le priorità che hai da qui ai prossimi mesi?
Beh, sicuramente quello, come dicevo, di continuare con i progetti che abbiamo già in campo, quindi il progetto di economia rigenerativa che abbiamo proprio tra pochissimi giorni, e poi ovviamente la contrattazione sociale con i nostri sindaci, con i nostri 37 sindaci.
Come che sta deve...
Allora, abbiamo avuto una fase un po', ora in questo momento abbiamo un po' rallentato, perché comunque sia diciamo che alcuni comuni stanno rivedendo le tariffe della Tari. E quindi proprio tra oggi e domani abbiamo l'incontro con altri due comuni che ci hanno chiesto, proprio perché ci danno i dati definitivi. Abbiamo visto anche Pisa, che è uscita qualche giorno fa sul giornale,
ma
con delle tariffe
quasi tutti i comuni
aumentate, ma io l'avevo già detto quando ero già stata qui che il problema della Tari per noi è un problema assolutamente importante, che va gestito in una maniera diversa da come è stato gestito fino ad ora.
In che senso?
Beh, perché secondo me bisogna metterci un'attenzione diversa, soprattutto sui gestori. Io questa cosa qui è tanto che la dico. Io credo che forse il gestore è giusto che faccia gli utili, io questo non lo metto in dubbio, però forse è bene capire quanti utili vengono fatti, come vengono poi ridistribuiti e come mai le tariffe hanno questi aumenti del 7% anno.
Se no la coperta corta solo per il consumatore.
Perché se no, esatto, e poi comunque sia un aumento, cioè è un qualcosa che tutti gli anni noi ci ritroviamo, cioè non è un aumento che diciamo vabbè abbiamo stabilito che da qui al 2027 c'è un aumento del 10% perché abbiamo fatto un programma, un progetto e quindi no, noi abbiamo il 7% annuo. Noi come CGL CISL e UIL di Pisa qualche settimana fa abbiamo avuto un incontro con il comune di La Spezia perché abbiamo detto ma come mai il comune di La Spezia ha questa tari così bassa, come mai riesce a mantenere le tariffe così basse, e ci siamo andati, abbiamo preso il treno, siamo andati al comune di La Spezia che gentilmente ovviamente ci ha ospitato. Le risposte sono che loro hanno fatto dei piani a mio avviso e anche a avviso delle altre confederazioni che erano lì con me abbastanza intelligenti. Loro hanno creato 12 isole ecologiche,
12,
dove le persone possono andare a conferire i loro rifiuti, hanno una raccolta puntuale, però il fatto di avere l'isola ecologica vicina aiuta comunque nello smaltimento, hanno e il fatto di aver ridotto, perché loro in una parte della città hanno tolto la puntuale, hanno messo i cassonetti e in un'altra parte l'hanno mantenuta.
A seconda anche della tipologia della città, ci sono delle zone.
Però non c'è stato un problema per quanto riguarda l'occupazione, un problema occupazionale, perché i lavoratori che non erano più, diciamo, inseriti nello spazzamento sono stati inseriti nel decoro e quindi la città era pulitissima. E c'è addirittura un telefono rosso perché se c'è un rifiuto abbandonato i cittadini possono chiamare il telefono rosso, in un'ora il rifiuto abbandonato viene spostato, cioè c'è un altro tipo di mentalità che è stata attuata. Ora io non dico che in tutti i nostri comuni c'è la possibilità di attuare la stessa metodologia, perché ovviamente ogni comune ha delle specifiche diverse.
Sì,
no?
Ma si prendono, e questo ce lo insegnano anche, loro, ci sono degli esempi virtuosi che non è che si debbano replicare così, no, come sono da altre parti, ma si possono adattare partendo da un presupposto che è quello, in quell'esempio. Certo. Poi ci si lavora sopra e per il nostro territorio qual è rispetto a quello il progetto migliore?
Ma è chiaro, è questo che noi siamo andati, insomma, per questo noi siamo andati, abbiamo già comunque parlato con qualche comune, ne parlavo qualche
quindi
giorno
si,
fa
si
con
può
qualche
fare,
sindaco.
Mi sembra di
ma secondo me noi dei margini di miglioramento li abbiamo. Ora, ripeto, ogni comune ha le sue peculiarità, però credo che dei margini, e soprattutto io l'ho ridetto anche quando c'era in trasmissione il sindaco di Vico Pisano, cioè dobbiamo tutti insieme, comuni e sindacati, metterci veramente la testa e fare anche un po' di pressing, di dialogo con i gestori, perché...
Ma con i gestori non ci avete ancora avuto un incontro?
Noi abbiamo
no?
avuto un incontro, come vi avevo detto, qualche tempo fa con Geofor, poi avevamo organizzato il 15 ottobre quel convegno a cui aveva partecipato Geofor, Arera, Rete Ambiente, però come vi avevo detto poi era diventato una battaglia un po' politica che a me non era piaciuta molto, perché il dialogo era passato un po' in secondo piano, perché c'erano i sindaci di una determinata parte che difendevano i gestori e i sindaci da un'altra parte che attaccavano i gestori. Noi non volevamo quello come sindacati,
volevamo
un dialogo aperto,
un
dialogo aperto, perché se il problema deve essere
mettiamoci ai mediatori, una consulenza.
Sì, ma noi con loro abbiamo qualche altro progetto.
Portate
in mente,
anche loro quando fate il incontro.
L'altro giorno parlavo proprio con Aforisma, che abbiamo poi un altro progetto da sottoporli, perché ormai.
Ascolta Giorgio, la zona del cuoio, a che punto siamo?
Allora, la zona del cuoio è fortemente attenzionata, soprattutto dalla nostra categoria. Siamo lì ad attendere che ci siano sviluppi, però ovviamente le criticità erano quelle che ripetevamo l'altra volta.
E ancora,
c'è una forte preoccupazione anche per tutti gli immigrati che ormai erano veramente parte del tessuto della società, che stanno lasciando la zona del cuoio perché stanno cercando un lavoro più stabile, quindi stiamo anche perdendo un qualcosa di importante che poi si riversa anche sulle scuole, perché ci saranno meno bambini, cioè si riversa
già c'è denatalità abbastanza marcata,
è un problema a 360 gradi quello della zona del cuoio,
da
quindi...
una piccola crisi, poi tutto si allarga a una crisi territoriale che colpisce tutti i
settori.
Lorenzo,
come la commentite il fatto che l'eccellenza mondiale della pelle, del cuoio, della moda era da una vita in quella zona, improvvisamente continua a comprare, ma lì si perde lavoro, si perde posti di lavoro, però i ricchi continuano a comprare quella roba da altre parti.
Questo
qual è la soluzione vostra, per esempio, su questo argomento?
È sicuramente un tema complesso. Penso sia un problema di competitività, cioè nel senso che più il mercato si apre, più bisogna cercare costantemente di essere competitivi, però bisogna fare attenzione a quelle realtà che competono in maniera sleale. Per esempio, ora il tessuto, in realtà il mercato, il mondo della moda, insomma,
dell'alta moda si parla dell'alta
non è un mondo che mi affascina, però su altri mondi bisogna fare molta attenzione, per esempio a competitor che non rispettano i diritti dei lavoratori e che quindi chiaramente hanno dei margini più alti e dei prezzi più bassi perché non rispettano i diritti dei lavoratori. E si può fare tanti esempi, per esempio sull'automotive, certo, per esempio, certo. A guardare alla Cina, bisogna fare molta attenzione a queste dinamiche. Cioè la competitività è giusto che esista ed è un bene, però deve essere leale, bisogna fare lotta alla competizione sleale.
Non competo con un'azienda che lavora 20 ore al giorno, esatto. Ha una paga bassissima.
Io però metto in campo un'altra questione, che è quella della classe media, cioè sino a pochi anni fa c'era un tessuto sociale che si poteva, tra virgolette, permettere di comprare non proprio l'altissima moda, cioè un Hermès da chissà qua, ma la parte di brand a cui poteva accedere per una questione di status, eccetera. Da un tot di anni a questa parte, il livello, insomma, questo anche il sindacato lo ha testimoniato, c'è stato un impoverimento di questo settore, di questo ceto medio, che non ha più possibilità di accedere.
Che sta continuando.
Che sta continuando. E quindi adesso abbiamo l'altissimo livello, cioè se uno va lungo Canale Navicelli, in questi giorni può vedere imbustati almeno 20 nuovi yacht.
Beh, sì, certo.
Cioè l'altissimo livello, sotto quello c'è il vuoto.
Il problema è che gli stipendi si sono schiacciati in basso, cioè noi anche dall'analisi che abbiamo fatto,
noi lo testimoniamo.
Sì. Anche dall'analisi che abbiamo fatto emerge come non ci sia ormai così tanta differenza tra fare lavori diversi, cioè gli stipendi in Italia, specialmente a Pisa in questo momento, ma in Italia si può allargare, sono molto simili al di là di cosa tu fai, di cosa tu vai, di cosa hai studiato, di quanto hai studiato, e meno gli stipendi si distanziano uno dall'altro, più la classe media ovviamente si schiaccia in basso, non funziona mai in alto questa cosa, purtroppo.
Mi ricordo Zucchi, che ho avuto ospite in una trasmissione televisiva, che mi diceva che sostanzialmente gli altri paesi si evolvono grazie alle teste che ovviamente abbiamo formato, se ne vanno, e quindi l'Italia dà una mano a paesi diversi, esatto. Non al nostro, perché noi qui guadagnano 100 e laggiù guadagnano 1000.
Io posso darvi un dato che è un dato. Allora, Jevis è nata l'anno scorso e quindi noi abbiamo una classe di alunni, cioè di persone che se ne sono andate da Jevis perché hanno finito il percorso universitario. Io posso dirvi che il 100% degli alunni di Jevis vive fuori Pisa e il 90% vive fuori Italia, per farvi capire. Questo è un dato
un dato allarmante, preoccupante. C'era
direi
anche il dato stamattina che ho sentito prima, mentre insomma ero in macchina, che diceva che comunque sia la povertà relativa è aumentata dell'8%, cioè quindi anche il lavoro stabile non ci porta fuori dalla soglia di povertà. Un aumento dell'8% è tanto.
La fuga di cervelli
è devastante. Interventi, che dice?
Ma io credo che per risolvere questo bisognerebbe intanto puntare su quelli che sono i rinnovi contrattuali, i nuovi contrattuali che dovrebbero essere fatti nel momento in cui scade il contratto, non 10 anni dopo.
Scaduto nel 2018,
perché poi
rinnovare.
si perde tantissimo, no? Si perde tutta quella parte economica che ai lavoratori, che poi non si recupera quasi mai. E quindi quello è. non si risolve col salario minimo, io questa cosa la dico, perché ovviamente i salari sono già dettati dai contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati più rappresentativi, quindi la CGIL, CISL e UIL, e quindi anche qui ci deve essere un'attenzione particolare al fatto che non ci devono essere i contratti che giocano al ribasso, che non sono firmati da noi, di cui non siamo noi firmatari, perché anche queste piccole accortezze possono fare tanto.
Sì.
C'è anche un grande...
Gli enti pubblici hanno compreso che non si devono più fare le gare di appalto al ribasso. Lo hanno compreso o ci sono ancora?
No, io credo che su questo c'è tanto lavoro da fare. Noi abbiamo fatto firmare un protocollo sugli appalti nella contrattazione sociale. La maggior parte dei comuni, devo dire, della nostra provincia lo ha firmato, che è un protocollo sugli appalti che vuole essere un indirizzo politico.
Certo.
E che poi ovviamente le nostre categorie, che fanno un grandissimo lavoro nel momento in cui c'è l'appalto, devono essere lì che fanno questa sorta di monitoraggio, però devo dire che qualche comune un po' questo fatto di aver firmato questo protocollo a volte è sfuggito con appalti al ribasso, e quindi insomma dobbiamo fare
anche al massimo ribasso,
perché poi quello che secondo me non capiscono è che noi ribadiamo tutte le volte in contrattazione è che fare un appalto al ribasso va contro i lavoratori e contro le lavoratrici, sia nella parte economica e nella parte normativa, e quindi questo io credo che sia capibile da tutti.
Certo.
Ma c'è anche un problema poi del servizio che tu vai a dare, che è un servizio di bassa qualità.
Scadente.
Ai cittadini e alle cittadine, cioè c'è un doppio problema sugli appalti arrivati, nonché poi un problema di salute e sicurezza sul lavoro, insomma.
Lorenzo,
il primo maggio.
Un'ultima domanda, voi siete a tempo, siete a scadenza, cioè quanto dura il vostro mandato?
Sì, certo.
Quindi, questi sono andati, certo. Perché
ma puoi essere anche confermato.
Il mandato del consiglio di amministrazione dura un anno e il presidente deve cambiare ogni anno, e io sono molto contento che sia così.
Non è un po' troppo?
No, anche per mettere
in campo progetti a lungo termine.
No, ma perché i progetti non sono personalistici,
quindi,
non sono io che faccio il progetto.
Quando ti scade il mandato?
In realtà a settembre, a maggio ci sarà l'elezione e poi ci sarà tutta l'estate per fare questo passaggio di cariche, a settembre ci sarà il cambio.
Quindi
formale.
Sarai più libero.
E te cosa
poi?
Fai?
E io non lo so, però dipende.
Rimani dentro il consiglio o no?
No, dentro il consiglio sicuramente
non ci
no.
Puoi, nei 70 non ci puoi più
no,
stare?
No, nei 70 sì, non nei 5, ecco. Non nei 5.
Però la piramide, se vai a vedere la pagina,
sì.
C'è proprio la piramide,
sì.
Di tutti
però è un'altra forma di democrazia.
Ma un anno è poco,
sì. È poco, sì.
Un anno è poco.
Il sindacato sono 4.
Sì, però, però
facciamo 2.
E anche perché è bene che ognuno, come dicevo prima, prioritizzi l'università. Cioè io ora mi devo laureare, e mi devo laureare al massimo. Cioè non è che siccome ho fatto Jevis allora mi laureo.
Quindi te ne vai anche te?
Bisogna vedere. Tema... Ancora non lo so, ci
dove?
Sono varie opzioni.
Andrai?
Non lo so, mi piacerebbe rimanere a Pisa sinceramente, perché io non voglio andarmene via da Pisa, però mi rendo conto che tutte le persone con cui parlo mi dicono vattene il prima possibile.
Cioè, beh, bellissimo.
Però questo è un appello che noi dobbiamo fare, cioè le istituzioni,
alla
sindacati,
politica
mettiamoci a un tavolo, perché
questi cervelli non devono andare via.
Questo è un grido d'allarme per la scelta
forte,
di Pisa.
Ma è forte, perché chi rimarrà? Cioè,
mamma mia.
Non è che abbiamo un po' uno sguardo troppo legato al passato, ci culliamo su quello che è stato e non guardiamo al futuro. Forse
noi dobbiamo attirare sul nostro territorio delle realtà diverse.
In realtà cantautorato italiano. Sono un po' vecchio da questo punto di vista.
No, sei ancora De André Guccini?
Purtroppo sì, che devo dire? Sì.
Non c'è Brunori.
No, purtroppo non so, ho questa deformazione professionale, però la mia canzone preferita è Smisurata preghiera di De André, quindi lasciamo
perdere.
No, ma infatti vabbè.
E Giorgia invece che musica ascolta?
Ma io ho spazio.
Di spazio una, dai.
Ma che mi viene in mente adesso?
Sì,
ma non lo so, mi è venuta in mente tu chiamale se vuoi Emozioni di Battisti, ma perché lui ha detto cantautorato italiano. Vabbè, ma io c'ho una certa, lui no.
No, è colpa mia,
Io Battisti me lo posso permettere.
Io no.
Buon lavoro,
sì, grazie a voi.
Primo
piano,
sei fatti. La tua vita
buona segreteria.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Il mondo del lavoro. Dal lunedì al venerdì alle 9 con Massimo Marini e la redazione della testata giornalistica.radio.